Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, ed è inevitabile, quando le parole sono associate e associabili a delle immagini, a delle visioni, a delle esperienze, che la parola regno, così carica di storia, di contraddizioni, di limiti e di grandezza, rimandi necessariamente a delle immagini che noi abbiamo consolidato nella nostra mente e nel nostro cuore. Non in questo nostro tempo che, ecco, sta cercando qualcuno sto Stanamedia, sta cercando a Coccoruno, chi ha lasciato Canafor? Sta cercando a Coccoruno, stava piangendo da fuori che stava cercando qualcuno. Anche questa è casa sua. Prima si trovammo padrone, ne trovate a nessuno, ne trovate. Vabbè, sta. Ha perso il padrone. Ecco qua. Ha trovato. Ecco qua, ci siamo trovati. Facciamo un applauso per il ricongiungimento. Babbe. Ok, no, ma può stare, ecco, può stare. Nei supermercati resta fuori, qua può stare. A condizione però, ma non è domenica prossima, mi portate tutto qua. Se no, dimmi fa, vabbè. Ok, riprendiamo il nostro percorso. Vabbè. Allora, quando abbiamo delle immagini, no? Noi quando pensiamo di regni, non in questo tempo, perché poi i regni di in questo periodo sono un po' scaduti in genere, no? Però le immagini che noi abbiamo quello di potenza, di gloria, di apparati, di liturgie, no? Intorno alla corona. E in fondo nell'immaginario collettivo la potenza, l'onore, la gloria, la ricchezza, il governo, è tutto intorno a questa parola, reame, re, regno, regno della terra. In fondo un'immagine che comunque è stata in qualche modo anche recuperata dal religioso, ma del religioso dopo l'Ottocento, generalmente dopo che Carlo Magno aveva nel Sacro Romano Impero voluto quella corona ferrea con il chiodo della croce di Cristo inserito all'interno, in quell'anello circolare per segnare la testa, quindi il governo, il pensiero giusto della politica come ordinamento etico, religioso. E così quel potere della terra veniva in qualche maniera a vestire anche l'idea del potere del cielo e non viceversa. Tant'è vero che tutti i grandi mosaici, un po' precedenti a quell'epoca e un po' susseguenti a quell'epoca, riflettono questo immaginario collettivo. E se voi andate nella cattedrale di Monreale o andate nelle grandi cattedrali di Ravenna e vi puntate con lo sguardo sui mosaici che sono lì in alto, vedete questo Cristo Pantocratore, Cristo Re dell'Universo, che ricapitola nelle sue mani la signoria del mondo, con questo mondo tutto ingemmato che ha nelle sue mani e questa corona preziosissima sul proprio capo. E a destra tenete un alfa, la prima lettera dell'alfabeto greco, e un omega nell'altra parte, per dire il principio e la fine, colui che ricapitola in sé ogni cosa. E così abbiamo vestito di potere umano un Dio che non ha bisogno di quel tipo di descrizione. Un Dio anzi che si era in Gesù rappresentato in maniera diversa, dove aveva scelto per corona non le gemme preziosissime della terra, ma quella di spine, e che aveva scelto come trono uno fatto di legno, che si chiama croce, e che aveva proposto agli uomini un processo di ragionamento circa il potere che era giusto il contrario da quanto gli uomini invece lo percepivano. Chi vuole essere primo si faccia ultimo. E usava il criterio del potere con la stessa parola che era quella degli schiavi, dei servi, ministro. In altri termini, siate ministri degli altri, dove per ministro sta proprio mettersi a servizio. Con una nuova parola che coniava un nuovo modo di governare, che era quello proprio di chi voleva dare la vita per i propri amici, perché non c'è amore più grande di chi la dona, perché colui che sta avanti difende il gregge. Forse il limite dell'interpretazione della signoria, del reame, del regno, sta proprio nel non aver individuato che nel momento in cui Gesù sta dicendo io sono il vostro re, sta pensando proprio a un pastore che dà la vita, che è diverso dal mercenario, che è capace di lottare fino allo estremo per difendere anche l'ultima delle proprie pecore, che a differenza dei mercenari dinanzi alla difficoltà non sfugge e soprattutto è diverso dai mercenari e dai pastori della terra, come li descrive il 34esimo libro di Ezechiele, che stanno lì soltanto. Non è neppure necessario fare una giusta posizione rispetto ai tempi, parlo dei pastori, falsi pastori di ieri, di oggi, dei re di ieri, di oggi. Dice Ezechiele, dice, i pastori, i falsi pastori avrebbero dovuto governare il gregge, avrebbero dovuto pascerlo, avrebbero dovuto difenderlo, avrebbero dovuto dare sollievo a quelle malate, a quelle indifese, a quelle più deboli. Invece i pastori falsi si sono appropriati della lana del gregge, hanno rubato il loro latte, si sono fatti banchetto della loro carne e per colpa dei falsi pastori è andato disperso il gregge. Non hanno curato le ferite, non hanno dato accoglienza a quelle malate, non hanno lottato per l'indifesa. Guai a voi, pastori indegni. Questo diceva Ezechiele, ma ovviamente invece quando Gesù offre se stesso come re, un re di pietà, di giustizia, di amore, un re che rende capace il suo popolo di crescere, l'immagine è subito altra, dell'altro salmo. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Se anche andassi per valle tenebrosa non proverò nessun male, perché Lui è con me, il mio sostegno, il mio vincastro. Quanto ognuno di noi, piccoli e grandi re, dovremmo imparare dal vero re, dal grande re. E ovviamente al di là di quelli che possono essere i giusti giudizi che vanno dato sui poteri della terra, e badate bene che abbiamo poco tempo da riflettere perché l'evidenza è così grande di tradimento di ideale. In questo tempo in cui l'economia malata ha mangiato qualsiasi prospettiva e ha schiavizzato qualsiasi ideale, in un tempo in cui non c'è più politica come servizio, in un tempo in cui la nostra società è schiava di chi dovendola servire invece la sfrutta, è inutile andare a riferire di cose che sappiamo tutti. Ed è ovvio che noi aspireremmo per il mondo, per l'Italia, per la nostra città, così come è stato detto dal nostro arcivescovo lanciando la sfida del giubileo per questa città. Vorremmo avere un pensiero diverso, un pensiero in cui senza andare a cercare la parte di una parte, l'altra parte dall'altra parte, senza essere costretti da una sola logica partitica, potessimo negli ideali più alti, quelli del cristianesimo, trasversali ad ogni situazione, poter dire una parola positiva sulla nostra città, poter immaginare qualcosa di diverso che superi la spazzatura delle nostre strade, una speranza per quelli che hanno perso il posto di lavoro, una prospettiva per quelli che non hanno più speranza, e di poter immaginare in ragione del nostro Re, che è un Re d'amore che dà la vita, che chiunque si metta a servizio di una collettività sappia difendere il gregge piuttosto che sfruttarlo per il proprio beneficio. Ecco perché si lancia il giubileo di una città. Si lancia il giubileo di una città perché tutti, di ogni parte, di ogni condizione, di ogni cultura, di ogni religione, che sono cittadini, si riprendano la responsabilità della partecipazione per poter dire una parola buona, giusta, necessaria, insieme, per ricostruire un tessuto che ormai è completamente disconnesso, lontano, disorganico, disarmonico. Ma prima di tutto questo, che lancia una sfida alle istituzioni, che lancia una sfida alle politiche, che lancia una sfida al vivere civile, ai grandi poteri, lancia anche una sfida il Signore Re alle nostre regalità, a quella di padre, a quella di madre, a quella di capo ufficio, a quella che ha, di chi ha responsabilità sugli altri, di insegnante, di medico, di avvocato, di chi ha una responsabilità di testimonianza in ragione del proprio ruolo, dei valori che ha ricevuto. Non c'è un doppio nella vita credente. Non esiste il fatto che io sia credente di domenica e nella mia attività dimentichi i valori che io ho ricevuto. E se regalità significa servizio, c'è anche il doloroso e grave servizio del comando, che di per sé stesso richiama responsabilità. E responsabilità significa che io me lo devo prendere il comando, se sono all'altezza, quando sono all'altezza, ma per il bene comune. E se sono in famiglia, e se sono al lavoro, e se sono nella professione, al di là del titolo, quello che conta è il bene comune. Al di là del tornaconto personale, quello che conta è il bene comune. E il bene comune è il valore etico che accompagna il credente e non il credente per la costruzione dei tasselli necessari alla edificazione di una società migliore. Perché se è vero che oggi la grande politica è distante dal bene comune, è anche vero che le piccole politiche quotidiane che ci riguardano sono lontane dal bene comune. E dove il bene personale è diventato così assoluto che perfino la corruzione, che può in qualche maniera procurare un bene personale, è diventata lecita. No, il cristiano sa che il bene comune è più importante del bene personale, e il bene personale è inserito nel bene comune. Il cristiano sa che la mia gioia è rendere felici, che la mia giustizia è essere giusto, che la mia libertà si sposa con la libertà degli altri e che la mia crescita individuale è in ragione di una crescita insieme a quelli che stiamo a fianco, che stanno a fianco. D'altronde, ho detto ad Assisi, quando ci presenteremo in paradiso, perché noi vogliamo tutti andarci nel regno, anche il ladrone che stava vicino a Gesù con la croce diceva: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Quando saremo là, la prima cosa che ci chiederanno, non ci chiederanno se è stato bravo, se è stato buono, no, no, lui ci guarderà negli occhi e ci dirà: sei venuto solo? A chi hai portato? Perché in paradiso da soli non si entra, si porta qualcuno con sé. Il nostro compito è che se pensiamo di salvarci da soli, non ci salviamo affatto. La nostra storia o è storia di condivisione, in cui questa storia ci ha provocati rispetto alla costruzione insieme a qualcuno di un processo di salvezza, o noi non ci salvammo. E così il padre deve salvare i figli, i figli devono salvare i genitori e la madre i figli. Così sul posto di lavoro bisogna salvarsi, così nella città bisogna salvarsi, da soli si muore qui e si muore dall'altra parte, perché noi siamo fatti parte di parte, siamo ognuno individualità straordinaria, ma siamo fatti di storia condivisa. Il regno è un regno che ci aspetta, e il regno di Gesù, che è il regno di giustizia e di pace, impone a ciascuno di noi una visione diversa del mondo, un modo nuovo di dire mondo. Qualcuno di voi mi potrebbe dire, e vado alla conclusione, vabbè, ma noi che Putin fa, rispetta, ognuno può fare la propria parte, anche ognuno ha la responsabilità rispetto a questo mosaico che è la costruzione della storia, come se fossero tante tessere uno vicino all'altro. Ritorniamo ad Acireale, a Monreale, torniamo a Ravenna, proviamo a guardare il Cristo Pantocratore. A volte mi trovo anche con chi mi dice, padre, ma la mia storia così piena di contraddizioni, di limiti, mi trovo anche con me stesso a ragionare sul fatto, sì, tu, i tuoi ideali, però la vita è fatta in altra maniera, è fatta anche di sconfitte, di tradimenti, è fatta anche di progetti che sono falliti, per cui io mi sento un po' in questo momento disilluso da una parte e dall'altro anche, come dire, depresso rispetto ad una realtà, per cui da un lato mi si dice facciamo e dall'altro invece io non so neppure dove mettere mani per incominciare. Anche la stessa realtà del limite può essere in qualche maniera necessaria, se ce la raccontiamo, alla costruzione dello sviluppo. Penso a tutti quelli che si sentono fuori, che si sentono compromessi e quindi scacciati dal sistema. Provate a guardare il mosaico, poi lo fissate un attimo questo mosaico e guardate che c'è qualche cosa che non va. Questo stupendo mosaico fatto da milioni di tessere, poi lo fissate bene e avete la sensazione che manchi qualcosa. Lo fissate bene e nella preziosità di tutto vi accorgete che quello che manca è una sola tessera, una, che però c'entra la pupilla dell'occhio. Una sola tessera. Strano che la disarmonia di tutta quella preziosità derivi soltanto da una tessera mancante. Una. Quella tessera mancante dall'occhio di Cristo è proprio la tua tessera, anche quella che presa da sola sembra essere insignificante, senza quell'insignificante tessera è l'armonia del tutto che viene compromessa. Nessuno può tirarsi fuori dalla costruzione del mosaico. Nessuno può dirsi io non servo. Tutti, in ragione di quello che siamo, così come siamo, siamo parte dell'unica grande sfida del nostro grande re che dice o ci salviamo tutti o ci perdiamo tutti. Nessuno si chiami fuori perché altrimenti il regno non ha vittoria. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e dia a noi la parola, quella che realmente renderà felice la nostra vita. Essere uomini d'amore, così come il nostro Re vuole, capaci di dono, capaci di generosità, capaci di compassione, non soltanto alla ricerca dei propri interessi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.